32esima settimana del tempo ordinario.
Dal Vangelo secondo Marco. Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti dei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Venuta una vedova povera, gli gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti, infatti, hanno gettato parte del loro superfluo. Lei, invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva. Tutto quanto arriva per vivere. Parola del Signore.
Gloria a Dio Cristo.
Come canto di inizio stamattina, Don Alfredo ci ha fatto fare, ci ha fatto cantare il Salmo 122, il Salmo che i pellegrini cantavano mentre salivano a Gerusalemme. Allora, noi siamo arrivati a Gerusalemme già con l'Evangelista Marco. Gesù ha fatto il suo ingresso trionfale, ha cacciato i mercanti dal Tempio e adesso trascorre gli ultimi giorni della sua vita proprio nei piazzali del Tempio, nei cortili riservati agli uomini, dove continua e conclude il suo insegnamento. Quello di stamattina è veramente forte. La prima parte è un attacco forte di Gesù contro gli scribi. Gli scribi erano, oggi diremmo, i teologi, gli studiosi della legge, la sapevano a memoria tutta la Bibbia e la sminuzzavano e la spiegavano in tutti i dettagli. Erano studiosi accaniti, possiamo dire, molti erano anche farisei. E Gesù attacca la categoria di queste persone, non gli singoli. C'erano anche scribi molto seri, molto bravi. Qui invece vengono dipinti come persone inqualificabili. Primo perché sono ambiziosi, allungano perfino le frange e il tallito del mantello. Farsi vedere l'apparenza, l'immagine, poi ambiziosi e avari, perché studiando la legge trovano tutti i canigli e quindi erano capaci anche di estorcere denaro alle vedove o comunque farsi pagare abbondantemente le loro parcelle. Da ultimo, la commedia della religiosità. Pregare a braccia allargate lungo le strade e le piazze per farsi vedere che sono devoti, che sono buoni. E qui c'è proprio la commedia. Prendere Dio come scapello dei miei piedi, come piedistallo della mia personalità. Ecco i vizi di questi scritti che Gesù vuole, perché sono esattamente l'opposto di quello che ha insegnato Gesù: l'umiltà, il nascondimento, Dio al primo posto, non mio scapello. Poi c'è l'altro quadro, invece, bello, rasserenante. Nel Tempio di Gerusalemme c'era la stanza del tesoro. Poi venivano raccolte le offerte di tutti i fedeli, anche di quelli che venivano dall'estero, che si ricordavano della madre patria e che contribuivano a ultimare il tempio, già i lavori cominciati da Erode il Grande, ma ancora non finiti, e che avevano bisogno di denaro, chiaramente. Allora, davanti a queste bussolotti di metallo, l'offerente diceva la cifra e il nome. Il tal dei tali io offro tanto. E il tale ebreo che vive a Roma, per mezzo mio, manda questa somma e la offre del tempio. E oggi capite che nei bussolotti di metallo il metallo dei denari procurava rumore e dava l'idea della tromba. Ecco perché Gesù dice: quando fai l'elemosina, non suonare la tromba come gli ipocriti, ma il segreto, la destra, non sappia quello che fa la sinistra, il segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Ecco, una vedova povera offre due spiccioli, tutto quello che ha. E nessuno la nota, chiaramente, che non fa rumore. Ma Gesù sì, e chiama i discepoli come le affermazioni più solenni. E in realtà io vi dico che questa vedova povera ha dato più di tutti. Gli altri hanno dato del superfluo, lei invece ha dato tutto quanto aveva per vivere. Marco, con una forza molto intensa, dice: ha dato tutta la sua vita. E diventa l'immagine del discepolo che, come Gesù, dà tutta la sua vita. Allora Gesù veramente qui esalta questa donna, questa vedova, e ci richiama l'altra della prima lettura che abbiamo ascoltato, vissuta circa 900 anni prima. Abbiamo sentito come è bella questa storia, come questa donna obbedisce a Elia, profeta. Fa prima una pizzetta per me, poi per te e per tuo figlio. E non morirete, perché il Signore ha promesso che la farina durerà e l'olio anche, finché non verrà il cambiamento di prima. Questa donna si fida, obbedisce al profeta e può verificare nella sua vita la validità di questa parola. Cari fratelli e sorelle, questa pagina del Vangelo non è conclusa, perché il Signore sa benissimo come il peccato degli scribi è un peccato che dura sempre, anche quando gli scribi non ci saranno più, e noi possiamo essere più gli scribi, tutti, perché ci teniamo alla nostra immagine, che sia sempre rifinita bene, ci teniamo anche all'ambizione del primo posto, e qualche volta Dio non voglia, sfruttiamo la preghiera, il culto a Dio, per farci di noi un'immagine esterna. Questo è un pericolo che corriamo tutti. E più uno sale nella scala sociale, tanto più è esposto a questi pericoli. Lo riconosciamo. D'altra parte, Gesù ci invita a imitare l'esempio della vedova, che dona con generosità. Dio guarda al cuore più che all'intensità dell'offerta, alla generosità di questa donna che dice: non c'ho niente, quel poco che ho, è Signore. Ma credo che tutti e due i personaggi, il vedovo e il primo e il secondo testamento, ci affidino oggi un messaggio particolarmente necessario e doveroso ai nostri giorni, e cioè l'abbandono nelle mani di Dio. Oggi lo stiamo perdendo, perché i mezzi che noi abbiamo, moderni, di efficienza, ci fanno pensare di essere noi i padroni e i gestori della nostra vita. E qui sta lo sbaglio, perché noi non siamo padroni della nostra vita, ma siamo solo degli amministratori che dovranno rendere conto al Signore della gestione della vita, di quello che avremmo fatto quando eravamo nel corpo, dice San Paolo, sia il bene che il male. Allora, noi non siamo un padrone, e questo è quello che ce lo ricordino anche le morti abbastanza frequenti di persone giovani, che ci dice appunto che non ne siamo. Ne siamo amministratori, e questo ci deve spingere anche a progettare, certo, a progettare nella sana previdenza, intelligentemente. La nostra vita la costruiamo, certo, ma con la certezza profonda del cuore che alle radici la nostra vita è nelle mani di Dio. Ci la dà, ci la conserva, ci protegge e ci chiederà poi conto di come abbiamo gestito questa esistenza. Ma occorre tornare alla base, cioè a questa fiducia, a questo abbandono delle mani di Dio, quanto ci ha insistito Gesù. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non raccolgono i granai, eppure il Padre vostro celeste di tutta. Guardate i gigli selvatici, oggi ci sono e domani vengono gettati nel forno. Pensate che neanche Salomone, il più ricco re di Israele, aveva un vestito così bene curato come questo giglio che oggi c'è e domani viene gettato nel forno. Ora, se Dio cura così l'erba del prato, quanto più si prende la cura di noi, gente di poca fede. Questa fiducia non vuol dire che io allora non faccio più niente, mi abbandono all'ozio. No, no, devo impegnare la vita, e seriamente, ma nella certezza che è essa la vita è nelle mani di Dio. E che il Signore è questo papà buono che la tiene nelle sue mani. E che ci vuole più bene di quello che noi vogliamo a noi stessi e di quello che potremmo pensare. Le due vedove si fidano di Dio, soprattutto quella del Vangelo che abbandona tutto per il Tempio, per il Signore. Ed è certa che il Signore si prenderà cura di lei. Perché Dio è questo papà, questa mamma che si prende cura di lei.